yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, questa è Yesterday's Papers in versione festiva, visto che oggi è 8 dicembre del 2022. Yesterday's Papers è una rubrica che va in onda dal lunedì al venerdì su Radio Grad, Radio Sonar, Radio Sherwood, in FM, su Radio Ciroma per la provincia di Cosenza, e tutte le trasmissioni, inclusa questa che state ascoltando, sono disponibili in formato podcast, cioè riascoltabili tutte le volte che volete, per il tempo che volete oltretutto, sul sito di GeminiNetwork.it, e sono accessibili anche tramite le app dedicate, quelle di Radio Grad e di Radio Sonar in particolare. Oggi continueremo il discorso che abbiamo di fatto già approcciato nelle precedenti puntate e riguardano la questione economica e la manovra del governo. Più che altro ci focalizziamo su una affermazione dell'attuale ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti durante un'audizione alle commissioni riunite finanze di Camera e Senato, sulle linee programmatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze. E sostanzialmente Giorgetti ha mostrato un cauto ottimismo, parlando di un non ben definito riorientamento dell'economia e di fattori positivi, tra cui l'andamento dell'occupazione. In particolare ha sottolineato oltretutto di non condividere il pessimismo sulle prospettive dell'economia internazionale italiana che ha prodotto recentemente il Fondo Monetario Internazionale, per cui l'Italia è considerata in uno scenario recessivo per il 2023, in cui è prevista una contrazione dello 0,2% del PIL, appunto, per il 2023, per l'anno che verrà. Di fatto cerchiamo di verificare a questo punto se la situazione è così negativa come la pone il Fondo Monetario Internazionale, come altri analisti continuano a dire, oppure Giorgetti colloca le proprie speranze, il proprio ottimismo su qualcosa di realistico. Partiamo dai dati dell'Istat, che stimano effettivamente un PIL italiano non già in territorio negativo per il 2023, ma in territorio positivo, e quindi non meno 0,3 ma più 0,4. Quindi stiamo parlando comunque di briciole, sia col segno meno che col segno più, che rappresentano una sostanziale stagnazione. Sono numeri talmente piccoli per cui in termini previsivi chi fa questo lavoro sa bene che appunto spesso, anche se hanno un segno diverso, non sono statisticamente significativamente differenti, e dunque ecco, il pessimismo del Fondo Monetario di fatto è confermato anche dall'Istat, che tra l'altro individua sempre per l'anno che verrà una produzione industriale, e questo è molto importante, negativa, con un meno 1,15%. Del PIL abbiamo detto sostanzialmente rimane identico, una disoccupazione in risalita all'8,5% e soprattutto dei prezzi al consumo, dunque l'inflazione che rimane sostanzialmente elevata, meno elevata rispetto al 2022, probabilmente anche a causa di una riduzione progressiva dei prezzi dell'energia, però comunque una situazione sostanzialmente inalterata rispetto al 2022, quindi non capiamo in effetti bene dove si collochi tutto l'ottimismo di cui parlava Giorgetti. Andiamo a vedere cosa avviene proprio a livello di zona euro, perché non è l'Italia faccia peggio. Infatti nella zona euro sembrerebbe che l'andamento del PIL è negativo, anche se molto vicino allo zero. Stesso discorso per quanto riguarda la produzione industriale. I prezzi a consumo permangono sempre molto elevati, quindi l'aumento dei prezzi continuerà, sebbene non in maniera così veemente. Però anche per l'anno prossimo dovremmo quindi attenderci uno scenario non troppo dissimile a quello del 2022. Ebbene, se a voi è sembrato un anno in cui, diciamo, cominciare a porre le basi per un futuro roseo, direi proprio di no, al di là della guerra, che sono, diciamo, parti integranti dello sviluppo del sistema di capitale, come abbiamo avuto modo di spiegare tante volte anche attraverso questi microfoni. Ecco, direi che non certo il 2022 non verrà ricordato come un anno di performance strabilianti, ecco, diciamo così. Ma se i dati italiani e europei non fanno sperare per un anno straordinariamente in controtendenza, anche dagli Stati Uniti d'America e dalla Cina pervengono numeri non particolarmente edificanti, in particolare la produzione industriale anche qui è in contrazione, come già nel 2019, l'abbiamo detto tante volte, quindi prima del Covid, e nel 2020, di ben 1.2 punti percentuali, il PIL sostanzialmente identico a quello dell'anno precedente, quindi una stagnazione costante, una disoccupazione in ripresa e anche qui prezzi al consumo in crescita. Andiamo in Cina. La Cina ci ha abituati a risultati straordinari, abbiamo detto tante volte, ha rappresentato per lunghi decenni, almeno fino al periodo che ha preceduto la pandemia, ha rappresentato, diciamo, l'elemento di traino, la locomotiva dell'intero sistema economico mondiale. E qui vediamo che il PIL, rispetto ai numeri a cui siamo abituati, si stabilizza, sia per il 2023 che per il 2024, su un più 4,8%, che sono numeri che noi non vediamo da decenni. Ma in ambito cinese, lì dove appunto eravamo abituati a vedere una crescita vicino al 10%, sempre a due cifre, ecco, immaginare che ci si stia convergendo verso questi numeri, un po' qualche dubbio lo comincia a porre, specie se poi questi dati, insomma, particolarmente negativi a livello mondiale, li si coniuga con il restringimento della politica monetaria nel mondo, ossia dovunque, Stati Uniti d'America, UK, Regno Unito, area dell'euro, Canada, dopo la sbornia dei quantitative easing, della moneta regalata, del denaro regalato sostanzialmente a banche e investitori più che gratuitamente, se è possibile dirlo, ebbene c'è una restrizione, che vuol dire i tassi di interesse salgono, 4% negli Stati Uniti d'America come in Canada, anche in Europa come sapete c'è una tendenza a voler prosciugare il mercato, come si dice in gergo tecnico, ed ecco qui che chi vuole chiedere un mutuo ha delle difficoltà enormi e conseguentemente c'è un ulteriore aggravamento delle condizioni generali, soprattutto ovviamente delle classi più svantaggiate, quelle subordinate, proletari e sottoproletari in particolare. Un altro dato che è abbastanza allarmante e viene dagli Stati Uniti d'America è riassumibile attraverso una curva che misura la differenza tra rendimenti dei bond a 10 anni con quelli a 3 mesi, in cui, diciamo, questa differenza normalmente ha un valore positivo, perché se si immagina che uno acquista appunto dei titoli con scadenza molto lunga, è ragionevole attendersi che il rendimento di questi titoli sia più alto, cioè il tasso di interesse è più alto. Invece è avvenuta una inversione, cioè i titoli a 3 mesi restituiscono un tasso di interesse più elevato, dei rendimenti più elevati, che è una cosa controintuitiva normalmente, a meno che si immagini che nel futuro le cose cambieranno e in negativo, ossia prevalga una prospettiva pessimistica a lungo termine rispetto al breve termine. E purtroppo nel passato, e quindi c'è una possibilità di vedere questa curva anche in internet, noi l'abbiamo trovata sul sito del Sole 24 Ore, a seguito di questi periodi in cui ci sta appunto questa negatività, questi valori negativi, successivamente appunto c'è una recessione, e dunque questo è un ulteriore elemento che statisticamente ci mette assai in affanno. Anche il discorso della cosiddetta pressione sulla catena del valore globale, viene chiamata, un altro indicatore che ci dice che si sta giungendo, anche a causa della politica zero covid cinese, della Repubblica Popolare Cinese, a una pressione enorme, cioè si rischia nuovamente quel blocco avvenuto l'aprile passato, quindi del 2022, quando per mancanza di personale nel porto di Shanghai, a causa del lockdown, si creò un ingorgo enorme nel porto più importante del mondo, che è quello di Shanghai, dove 500 navi container, che rappresentano il 5% della flotta mondiale, se forse qualcuno di voi lo ricorda ancora, furono costretti a fare la fila per entrare nel porto, e questo determina ovviamente dei problemi a catena enormi. Bene, insomma, cosa possiamo dire andando verso la conclusione? Che ci troviamo dinanzi a una situazione estremamente delicata dell'economia globale, che conferma, a differenza di quello che dice Giorgetti, la fragilità del sistema, che non è appunto determinato solo dalla pandemia, ma alimentato dall'elemento della pandemia, poiché la crisi è più lunga, come abbiamo detto tante volte, e trae la propria origine almeno dagli anni 70, poiché è appunto una crisi strutturale, e la Cina per la prima volta, sia un po' per le sue incapacità probabilmente di gestione il Covid, sia perché probabilmente non è in grado di crescere più ai tassi a cui eravamo abituati, sta diventando il nuovo problema del 2023-2024, e questo è un qualcosa di assolutamente nuovo, di assolutamente inedito, e verrebbe da pensare che forse la guerra, che è stata evidentemente ormai voluta prevalentemente dagli Stati Uniti d'America, quindi dal capitale legato al dollaro, attraverso Zelensky, attraverso l'evento bellico che tutti conoscete, forse questo tipo di conflitto ha sortito tutti i suoi effetti, una parte voluti proprio dal capitale legato al dollaro. Cosa dicevamo? Dicevamo che era una guerra voluta da loro per inginocchiare il nuovo capitale emergente, cioè il capitale asiatico, di cui ovviamente la Cina è l'elemento più centrale, e anche l'Europa in parte, ma questo è un effetto sicuramente secondario. Dunque, se ciò è vero, vedremo come andrà quella ipotesi di negoziazione prevista per il 13 dicembre. Qualcuno parla di armistizio o trega, noi ce lo auguriamo, però in questo momento, guardando i dati, sembra che effettivamente a necessitare un'interruzione dell'attuale guerra in Ucraina sia proprio la Repubblica Popolare Cinese, che per la prima volta dopo tanti anni si trova a fronteggiare una crisi probabilmente da lei sconosciuta. Grazie per l'ascolto e a risentirci nelle prossime settimane. Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Yesterday's papers, la notizia del giorno prima in 10 minuti. A cura della redazione di Radio Grad, Radio Quarantena e Radio Sonar.